ओम ज्ञान तिमिरं दस्या ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्माय श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददति श्वापदन्तिकं नरायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यसं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रयेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भागवती नैष्टिकी ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय Oggi è il giorno dell'apparizione di Narasimhadev, Narasimhadeva Bhagavan Ki Jai. Allora leggeremo questo verso, ma prima volevo leggere alcuni altri versi. Sì, allora, Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Avira Virbhava Vajrana Kavajadam Strakarma Sayam Randaya Randaya Tamugra Sagra Saham Svaha Bayamad Bayamad Mani Bhushtam Kshirahum Narasimhadeva Bhagavan Ki Jai. Leggiamo un verso prima, che evidenzia uno o due versi. La differenza tra il demone e il devoto, e perché Krishna ha così attrazione e interesse per il devoto e lo difende dal demone. Questo è il verso 10.
Dasyam pura sanna vijitya lumpato manyantai ke svajita tiso dasha jitat manognasya samasya dehinam saddosva moa prabhavakuta pare.
Questo è Prahlad Maharaj che parla. Un tempo erano molti gli sciocchi come te, incapaci di vincere i sei nemici che saccheggiano le ricchezze del corpo. Questi sciocchi erano molto orgogliosi e pensavano: ho vinto tutti i nemici in tutte le 10 direzioni. Ma se una persona vince i 6 nemici ed è equanime verso tutti gli esseri viventi, non avrà più nemici. L'idea di avere nemici deriva soltanto dalla nostra immaginazione provocata dall'ignoranza. Spiegazione da Srila Prabhupada. In questo mondo materiale tutti pensano di aver vinto i propri nemici e non capiscono che i veri nemici sono una mente incontrollata e i 5 sensi quando sono privi di controllo, manasastan indriyani prakritistan karshati. In questo mondo materiale tutti sono diventati servitori dei sensi. In origine tutti sono servitori di Krishna, ma l'ignoranza ce lo fa dimenticare e così, seguendo i nostri desideri di lussuria, seguendo la collera, l'avidità, l'illusione, la pazzia e l'invidia, ci impegniamo al servizio di Maya. Tutti, infatti, dipendono dalle reazioni delle leggi della natura, eppure molti pensano di essere indipendenti e di aver conquistato il mondo in tutte le direzioni. Per concludere, chi pensa di avere molti nemici è un ignorante, mentre chi è cosciente di Krishna sa che non ci sono altri nemici all'infuori di quelli che stanno dentro di noi, la mente e i sensi privi di controllo. E qui c'è la risposta di Hiranyakasipu. Sri Hiranyakasipur uvacha, pyaktam tvam martukamusi, yotimatram vikattase, mumurshunam himandatman, manusyur viklabhagira. Hiranyakasipur rispose, disgraziato, stai tentando di minimizzare il mio valore, come se tu fossi più capace di me nel controllare i sensi. Questa tua intelligenza è eccessiva. Posso quindi arguire che desideri morire per mia mano. Infatti, questo genere di assurdità è il discorso preferito di coloro che stanno per morire. Spiegazione da Srila Prabhupada. È detto nell'Itopadesh, Upadesho himurkanam prakopaya nasantaye. Se diamo buoni consigli a uno sciocco, questi non ne trarrà profitto e la sua collera aumenterà. Le istruzioni autorevoli di Prahlad Maharaj a suo padre non furono accettate da Hiranyakasipu. Anzi, questi provava una collera sempre crescente verso il suo grande figlio che era un puro devoto. Queste difficoltà esistono sempre quando un devoto predica la coscienza di Krishna a persone dello stampo di Hiranyakasipu, che si interessano solo del denaro e poi delle donne. La parola Hiranya significa oro e Kashipu si riferisce a cuscini e a letti morbidi. Inoltre, un padre non ama essere istruito dal figlio, specialmente se il padre è un demone. Gli insegnamenti Vaishnava rivolti da Prahlad Maharaj al suo demoniaco padre ebbero un effetto indiretto, perché a causa dell'eccessiva invidia che Hiranyakasipu nutriva verso Krishna e il suo devoto, il demone invitava Nrisimhadev a ucciderlo molto presto. Così egli stava accelerando il suo destino, quello di morire per mano del Signore stesso. Benché Hiranyakasipu fosse un demone, in questo verso è aggiunto al suo nome il termine Shri. Perché? Rispondiamo che per una sua grande fortuna, egli aveva generato un figlio come Prahlad Maharaj, un grande devoto. Così, sebbene fosse un demone, sarebbe stato liberato e sarebbe tornato a Dio nella sua dimora originale. Adesso leggiamo il verso. Shishiradra Manji Ki Jai. Hare Krishna. Sa sattvam enam parito vipashyam stambasya madhyad anunirjihanam nayam mrigo napi naro vicitram aho kim etam nri mrigendra rupam sasatvamenam parito vipashyam stambasya madhyad anunir jihanam Nayam rigonapi narobicitram Aho kimetanri mrigendra rupam Sasatvamenam parito vipashyam Stambasya madhya danunir jihanam Nayam rigonapi narobicitram Aho kimetanri mrigendra rupam Sasatva menam parito vipashyam Stambasya madhyad anunir jihanam Nayam rigonapi narobicitram Aho kimetanri mrigendra rupam sa. Egli, Hiranyakasipu, il re dei Daitya. Sattvam, l'essere vivente. Enam, quello. Parita, tutto intorno. Vipashyam, guardando. Stambasya, della colonna. Madhyat, dall'interno. Anunirjihanam, essendo uscito. Na, non. Ayam, questo. Mriga, animale. Na, non. Api, in verità. Nara, un essere umano. Vicitram, eccezionale. Aho, ahimè. Kim, che cosa. Etat, questo. Narimriga Indra Rupam, la forma che ha le caratteristiche dell'uomo e insieme del re degli animali, il leone. Traduzione: mentre Hiranyakasipu si guardava intorno per trovare l'origine del suono, la meravigliosa forma del Signore, che non poteva essere definita né di uomo né di leone, emerse dalla colonna. Sbigottito, Hiranyakasipu si chiedeva chi fosse quella creatura metà uomo e metà leone. Spiegazione da Srila Prabhupada. Un demone non può valutare la potenza illimitata del Signore Supremo. I Veda affermano: Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate Svabhaviki Gyana Bala Kriya Cha. Le diverse potenze del Signore operano sempre come manifestazione automatica della sua conoscenza. Per un demone è certamente stupefacente vedere una forma che riunisce in sé le caratteristiche di un uomo e di un leone, perché un demone non ha esperienza dell'inconcepibile potere grazie al quale il Signore Supremo è chiamato Onnipotente. I demoni non possono capire l'onnipotenza del Signore. Essi si limitano a paragonarlo a uno di loro, a Vajananti Mammuda Manusintanu Masharitam. I Muda, i mascalzoni, pensano che Krishna sia un essere umano comune, apparso per il bene degli altri esseri umani. Parambhava Majananta. Gli sciocchi, i mascalzoni e i demoni non possono capire la potenza suprema del Signore, ma egli può fare qualsiasi cosa. Quando aveva ottenuto le benedizioni di Brahma, Hiranyakasipu aveva pensato di essere al sicuro, perché grazie a queste benedizioni egli non avrebbe dovuto essere ucciso né da un animale né da un essere umano. Non arrivò mai a pensare che un essere umano e un animale si potessero combinare in un'unica forma per confondere i demoni come lui. Questo è il significato dell'onnipotenza di Dio, la persona suprema. Mukam karoti vachalam pangurlangayatte girim yatkripat maham bande shigurum dinatarinam paramanandamadavam sichaitannamishvaram. Hare Krishna. Notte movimentata per tutti i lampi e tuoni. Allora, qui abbiamo letto due versi in precedenza che avevano a che fare con il controllo della mente e dei sensi. E siamo arrivati alla massa critica, al punto di rottura tra Prahlad Maharaj e Narasimhadev. Narasimhadev ha tentato di riformare Prahlad Maharaj in un modo o nell'altro, educandolo attraverso Sandaya Marga, vedendo che i suoi tentativi non incontravano successo, aveva tentato di farlo uccidere anche in diversi modi e non c'era neanche lì riuscito. Per cui era un po' preoccupato. A questo punto aveva pensato di intervenire personalmente. E proprio per dargli un'ultima chance, gli aveva chiesto: ok, sentiamo, cosa hai da dirmi? E Prahlad Maharaj gli aveva detto una serie di cose, tra queste che lui era uno sciocco perché non era capace realmente a controllare i propri sensi. E questa è una cosa che aveva fatto impazzire di rabbia Hiranyakasipu. Perché? Perché Hiranyakasipu pensava di essere il migliore nel controllo dei sensi. Allora, c'è da capire che il controllo dei sensi è essenziale nella vita. Tutti devono controllare in una certa qual misura i propri sensi, altrimenti sono degli sbandati, sono peggio degli animali. Anche gli animali controllano i sensi, loro lo fanno per istinto, loro hanno dei programmi, ed è per questo che non generano karma, perché sono programmati. In certi periodi dell'anno i loro sensi si risvegliano per l'attività sessuale, i loro sensi si muovono per la ricerca del cibo, loro hanno una programmazione che seguono. L'umano può gestire a un certo ambito discrezionale nella gestione dei propri sensi e può per esempio sacrificarsi l'essere umano, l'animale non può. L'essere umano ha il concetto di sacrificio, mi voglio sacrificare, non so, una madre si sacrifica, mi va di andare in discoteca, sacrifico i miei sensi perché ho un figlio, va bene, non, mi sacrifico. L'umano si sacrifica consapevolmente. E, oppure può decidere di andare oltre il reale bisogno dei propri sensi. Sa che ha mangiato abbastanza, ma e che gli potrebbe anche far male perché è diabetico, ma sì, un'altra fetta di sacher torta, me la faccio lo stesso, vabbè, perché è così, lo decido io. Allora, anche se il suo stomaco in realtà non la riceverebbe bene, o beve o fa questo o quell'altro. Allora, il controllo dei sensi è essenziale anche solo per vivere una vita umana. Se poi si parla di elevazione, se si parla di migliorare la condizione della propria esistenza, se si parla di yoga, se si parla di avanzamento spirituale, cioè il controllo dei sensi è essenziale. Uno deve controllare i sensi. I Vaishnava vogliono controllare i propri sensi. Tutti. Noi vogliamo controllare i nostri sensi perfettamente, non vogliamo Vayurnava Mivambasi, che la nostra mente, i nostri sensi, come detto nel secondo capitolo della Bhagavad Gita, siano come una barchetta portata dal vento e dal mare, non vogliamo che siano così. Vogliamo che i sensi siano sotto controllo per poter servire Krishna. Tutti vogliono controllare i sensi, anche i demoni vogliono controllare i sensi. Hiranyakasipu era un grande yogi, lui aveva controllato i sensi al punto tale da portare il proprio corpo all'autodistruzione, aveva distrutto il proprio corpo in virtù della rinuncia che possedeva, del forte senso di rinuncia, di controllo, aveva mantenuto la vita, diciamo, il suo prana dentro le ossa, soltanto dentro lo scheletro. Il corpo era stato tutto mangiato dalle termiti, non c'era più niente. E aveva una tale determinazione nel controllo dei sensi e della mente, perché ci vuole un controllo, mentre lì ti stanno mangiando tutto il corpo, vabbè che aveva un corpo particolare, lui però lo stava mangiando tutto, anche le termiti devono essere termiti particolari, insomma, non erano proprio termiti di quelle che uccidi con lo spray, però gli stavano mangiando il corpo, ci vuole una certa fortitudine, no? Una certa resistenza forza di volontà per dire ok, anche il mio corpo viene consumato, viene distrutto, viene mangiato, rimango uno scheletro, niente, per chissà quanto tempo, non che ci fosse un appuntamento, fai lo scheletro per 30 anni, per 100 anni e poi sicuramente tac, suona come nei forni suona il campanello e finisce tutto. Lui a tempo indeterminato stava facendo questo, per cui aveva, fin tanto che non fosse riuscito a ottenere quella benedizione che desiderava, per cui aveva una forza d'animo incredibile, una determinazione, una volontà, praticamente infrangibili. Riesce, per cui alla fine riesce ad evocare la presenza di Brahma che gli ricrea il corpo, insomma, e gli dà tutte le sue benedizioni, le benedizioni che lui chiede. Per cui gli dice: come? Tu dici a me di controllo dei sensi, tu parli a me di controllo dei sensi. Io i sensi li controllo perfettamente, io controllo i sensi meglio di Indra, infatti ho preso il suo posto, controllo i sensi meglio di chiunque. E tu, è come dire la proprio punto sul vivo, no? Questo è quello che ha fatto Prahlad Maharaj, l'appunto sul vivo. Tu hai i sensi incontrollati, tu sei scadente, gli ha detto. Perché? Perché non controlli, tu pensi di avere nemici, sì, magari riesci a controllare i sensi, ma la lussuria, l'avidità, la collera, l'illusione, la pazzia e l'invidia non li controlli. Sei perciò molto debole, sei uno che non controlla i propri sensi, sei una vittima, gli ha detto, sei una povera vittima, gli ha detto sciocco, murk, no? Se vuol dire sciocco, stupido. Allora, già qui il figlio piccolo nei confronti del padre, ha detto, cioè tenta di istruirlo, lo chiama sciocco e lo punge sul vivo. Questo causa una rabbia incontrollabile, incontenibile in Hiranyakasipu. E questo è il demone. Il demone ha proprio questa caratteristica, una presunzione illimitata. Una presunzione illimitata. Quando riesce a far qualcosa, quando riesce a conseguire un risultato, quando arriva al traguardo desiderato, quando osserva se stesso nel controllo dei sensi, nel riuscire a rinunciare a qualcosa, nel riuscire a portare avanti una pratica particolare, yogica, quello che sia, nel riuscire a rinunciare, quando osserva se stesso così capace, sviluppa una presunzione, un senso di autostima così forti che diventano poi la sua debolezza. Quella è la sua debolezza. Uno è confinato nei limiti della propria autostima, nei limiti della propria presunzione, e non riesce a vedere oltre, non riesce a vedere oltre quelle che sono le proprie capacità, quelle che sono le proprie facoltà. Non riesce ad andare oltre. Perché? Perché lui pensa che quel controllo dei sensi, della mente, sia dovuto a se stesso. Prima di dirgli questa cosa, Prahlad Maharaj gli aveva detto un'altra cosa, perché Hiranyakasipu gli aveva chiesto: ma da dove prendi tutta questa baldanza, questa forza? Secondo, dal punto di vista di Hiranyakasipu, questa protervia, no? Come fai? Chi te la dà sta faccia tosta? E lui ha risposto: io prendo la forza dalla stessa fonte dalla quale tu prendi la forza. Questo anche l'aveva completamente destabilizzato. Come? Io sono la causa della mia forza. La mia austerità, la mia determinazione, la mia volontà. Hare Krishna. Il mio sudore, sangue, sudore e lacrime, no? Sono io che sono, mi sono fatto da me da quel punto di vista. Per questo, questa è l'idea, no? allora non riesce ad andare oltre i limiti di quello che lui crede appartenga a se stesso, perché poi prakriti kriyamani una exarmani kermani sahankar e mudanma, pensi che tu sei la causa delle tue azioni, insomma lì è proprio stupido, non capisce. Magari vede anche l'anima, vede anche tutti i principi della natura materiale che sono in movimento, ma pensa di essere il seme spirituale che genera tutto questo movimento e che non ci sia una superanima che guida. Superanima no, io sono quella superanima, in ultima analisi, così pensa. Per cui, quando anche avesse una visione non da demone di quattro soldi alla Hitler o Churchill o tutta questa gente qui, va bene, ma o Mussolini o chiunque sia, ma da demone evoluto, Sri Hiranyakasipu, vabbè, perché aveva avuto anche un figlio così, insomma, ed era anche una personalità, già in Vijaya erano Hiranyakasipu e Hiranyaksha. Allora, quando anche avessi avuto una conoscenza più approfondita, se non riconosci la tua dipendenza da Krishna, se il tuo controllo dei sensi non è determinato dalla resa a Krishna, se non hai la convinzione che è propria di un devoto, il devoto, cosa lo differenzia un devoto da un demone? Cosa differenzia un devoto da un demone? Che il devoto anche vuole controllare i sensi, il devoto anche si deve sforzare. Ci vuole forza di volontà, ci vuole determinazione, ci vuole fatica, ci vuole tutto questo. Non è che il devoto così, tac, tutto venga automaticamente. Ma qual è la differenza? La differenza è che il devoto riesce a vedere sempre la propria incapacità. Io non sono capace. Io sono veramente uno sciocco, se lo dice da sé. Non sono capace, non ho facoltà veramente, non ho capacità. In qualche modo, per buona associazione, per forse un po' di sincerità che magari mi viene indotta o comunicata dalla buona associazione con gli acciari, forse in qualche modo Krishna è contento con me e mette in moto i principi della sua energia in maniera tale da far sì che i miei sensi possano essere sotto controllo, da far sì che la mia mente possa essere sotto controllo, in una certa qual misura, nella misura in cui egli desidera. Io non posso neanche aspettarmi, il devoto non pensa di aspettarsi, di avere il diritto, faccio questo sforzo, per cui la mia mente deve essere controllata in questo modo. Io faccio questo sforzo, io faccio questa austerità, di conseguenza devo avere per riscontro, per contro, una corresponsione da parte di Krishna di un controllo, di una capacità, di un successo sottile o grossolano, quello che sia, parlando sempre di controllo dei sensi, equipollente. Il devoto non ha aspettative, il devoto dipende veramente. Dipende veramente, cioè si sente veramente Hare Krishna, Dwarka Shila Jai, si sente veramente un dipendente, dipende da Krishna, si sente veramente uno strumento nelle mani di Krishna. Krishna ha deciso di controllare i sensi di questo corpo. Questa mente, perché la mente è il sesto senso, è come Rishikesh, lui controlla, è lui che alla fine lo farà, io devo solo evitare di porre degli ostacoli, devo accettare questo controllo dei sensi nella forma di una direzione che mi proviene da Krishna e dagli Acharya. Questo io devo mettere a disposizione, tutto qui, senza cercare di tenere per me. E il controllo avviene automaticamente. Lo sforzo, la sofferenza che si può provare proviene dall'abitudinarietà che uno ha acquisito nel non controllare i sensi, dal circolo vizioso che uno ha creato nella mancanza di controllo dei sensi. Allora c'è c'è questo stridere tra l'istruzione devozionale e l'abitudine e la tendenza apparentemente connaturata che uno ha nella propria vita. Ma è solo questo il problema. Il devoto non deve, a tutti i livelli, fin dall'inizio, anche alle prime fasi della vita spirituale, sviluppa questa consapevolezza. Io non posso diventare un puro devoto. Non posso diventare una persona che controlla, puro devoto per antonomasia, controlla perfettamente i propri sensi. Tassya pragya pratistita, ci sono tutti i versi che finiscono così nel secondo capitolo della Gita. Qui cosa uno che controlla veramente i sensi. Non posso diventare quel puro devoto con i miei sforzi, assolutamente. Non ce la potrò mai fare. Soltanto diventando uno strumento nelle mani di Krishna, soltanto diventando un servitore, una persona che non ha un senso di individualità e di individualismo separati dal desiderio del Signore. Voglio essere un individuo solo in quanto servitore, solo in quanto persona che soddisfa Krishna e soddisfa i devoti. Cioè, questa è la mia, voglio riuscire ad arrivare a questo. Solo con, e Krishna mi benedirà in qualche modo controllando i sensi, dirigendo questa vita, solo con quella consapevolezza e con quella accettazione nel profondo del cuore, il devoto si avvia verso il controllo dei sensi. E quando c'è un po' di successo, i sensi vengono controllati. Io prima ero attaccato alle sigarette, o alla bottiglia, o al sesso, o alla, che ne so, al gioco d'azzardo, ditemi voi che cosa, alla sucker torto, o quello che è. Cioè, adesso forse riesco a controllare i miei sensi un po' di più. Vedo che non ho più, che supero questa esigenza, questa necessità. Questo è grazie a Krishna. Krishna è così gentile. Prima la mia mente andava in quella direzione, frequentava questi luoghi, adesso non li frequenta. Grazie a Krishna, grazie a Manonath, il signore della mente, o a Rishikesh, il signore dei sensi. Così, funziona così. Il devoto fa costantemente un rapporto, una verifica a se stesso della natura della, e perciò anche del merito nel controllo dei sensi. Facendo questo, devoto, rimanendo perciò umile da quel punto di vista e dipendente, evoca la misericordia di Krishna. Krishna sente di prendersene cura. Yeyatamam prapadyante tam stataiva bhajami aham. Non che, oh, questo mi dà così tanto, quest'altro, non significa questo quel verso. Questo mi sta dando così tanto, questo mi dà poco. Ma Krishna non è lì a fare i conti. Yeyatamam prapadyante, oh, guarda che questo qui è uno che porta. E cosa gli interessa? Svabhavi, kigiana, bala, kriya, parassya, shakti, vividaiva, shuryati. È onnipotente. È tutta roba sua, anche le tue energie, quello che è tutta roba sua, non devi dargli niente, non puoi dargli niente. Quello che veramente vede è quanto dipendi da lui, questo è l'unico punto, quanto veramente dipendi da lui. Come un padre con un figlio, cosa può pretendere che gli dia un bambino? Cosa può pretendere che gli dia? È un bambino, cosa vuoi che gli dia? Si aspetta qualcosa? Che mi dai qualcosa? No, quello che vuol vedere è quanto affetto ha per lui. Quanto dipende da lui, quanto è affezionato, non dipende nel senso di sfruttamento, che è quello poi il problema che si viene a creare nei confronti di Krishna, del Guru, Krishna Bogi, Guru Bogi, si cerca di sfruttare, ma nel senso di dipendenza, nel senso di sviluppo di relazione, di affetto, dipende. So che senza, quando qualcuno dice so che senza di te non potrei far niente, so che senza di te non varrei nulla, dovesse compiere degli atti snaturati, Krishna dice nel nono capitolo, 30, 30, sì, Apichel Sudhuracharo, Bhajate Mamananya Bhak, Sadureva Samanta, Vyasamya Vyavasitovi Saha. Anche se dovesse compiere degli atti abominevoli, cioè non, lui rimane santo per me. Perché? Perché c'è questo rapporto di amore, di affetto, di dipendenza vera. Non posso vivere senza di te. Questo è il punto. All'inizio questo può pesare nella mente del devoto, perché uno pensava, ma io sono diventato devoto. Eccomi qua, come ha fatto le altre cose nella vita? Sono diventato calciatore, sono diventato pompiere, sono diventato devoto, no? È diverso, non è come diventare un pompiere, non è come diventare un calciatore, non è come diventare un bravo scolaro, diventare devoto. Non è così. Sì, se qualcuno vuol togliere la lavagna così vedono l'altare, non è come diventare... Divento devoto, sono diventato devoto, eccomi qua. C'è sempre un po' di orgoglio all'inizio. Conosco gli shastra bene, faccio quello. E uno rimane allo stadio di un po' neofita fin tanto che pensa in questi temi. Diventare veramente devoto significa rendersi conto della propria incapacità. Della mancanza di praticamente di qualsiasi qualificazione, questo senza per questo sentirsi depresso, anzi sentire che le qualificazioni e le qualità che si possono manifestare sono determinate dal fatto di essere una parte di Krishna, di appartenere a Krishna, per cui è lui, il merito è tutto suo, non c'è, e questo gradualmente viene accettato nel cuore, il devoto accettando questo conquista Krishna, cattura Krishna. Krishna si prende cura di lui come lui fosse se stesso, perché lui lo sa che questa è parte di me, se ne prende cura come fosse se stesso, perché è parte di se stesso, perché è se stesso. Krishna lo fa proprio, non c'è barriera, non c'è differenza in quel senso. Veda, la differenza è soltanto dovuta all'affetto reciproco. Non è dovuta a interessi separati. Allora, infatti, cosa fa Hiranyakasipu? Cosa abbiamo letto? Sta accelerando la venuta di Narasimhadev. Arrivò. Sta accelerando la venuta di Narasimhadev. Perché? Sta accelerando la venuta di Narasimhadev. Perché cosa sta facendo? Sta attaccando, sta minacciando chi Krishna considera come se stesso, lo ama come ama se stesso, cioè lo considera assolutamente non differente da se stesso, anche se poi tecnicamente questo avverrà quando mette la mano sulla testa a Prahlad, però Prahlad, ci sono diversi tipi di Mahabhagavat, è considerato a questo punto un secondo livello di Mahabhagavat, poi c'è il primo livello supremo che lui diventa al momento in cui, ma Krishna già vede, Krishna ha una visione perfetta, vede che lui ormai è dedito a me completamente e dipende da me, mi vuole, dipende da me e è attaccato a me nelle circostanze più terribili, anche con un padre, un demonione gigantesco, terrificante, che ha fatto scappare tutti i Deva. E malgrado, ripetiamo, Prahlad Maharaj non si è ancora tecnicamente o perfettamente, perché le ultime scorie verranno distrutte quando Narasimhadeva mette la mano sulla testa a Prahlad Maharaj e Prahlad offre quelle preghiere, però ha la forza d'animo, ha l'attaccamento per Krishna, l'attaccamento per Narasimhadeva, per Krishna diciamo, perché lui non ancora, attaccamento per Krishna, anche nella circostanza più terribile, il padre, chi dovrebbe volergli più bene, lo vuole annientare, ha tentato di ucciderlo, lui ha la forza di dire la verità, così com'è, senza mezzi termini, a rischio completo della propria vita, cioè, quando vede questo, allora Narasimhadeva comincia a apparire, infatti Prahlad comincia a vederlo, vede che c'è, E ho detto, e questo lo rincuora, perché non è che Narasimhadeva faccia proprio alla Fred Astaire, non si faccia vedere fino all'ultimo momento e poi zac, esce fuori così e lo lascia lì. Comincia a farsi vedere prima, a rassicurarlo. Ma questo perché? Perché di quel senso di dipendenza completo che ha. Io dipendo senza di te e dipendo non solo come mio fatto interiore, ma ho il coraggio di dirlo, ho il coraggio di esprimerlo, di esplicitarlo, anche in questa circostanza, anche alla persona peggiore. Così. Allora, perché di questo Narasimhadeva, Krishna cosa fa? Krishna manifesta la sua onnipotenza. Io, dice Krishna, sono potente illimitatamente nel proteggere il mio devoto, nell'amare il mio devoto. Non c'è alcun ostacolo, non c'è alcuna circostanza, alcuna persona, alcuna situazione o benedizione, qual dir si voglia, che possa impedirmi di manifestare, reciprocare questo amore del devoto. Non c'è niente che possa impedire ciò, nulla. Anche la benedizione della persona più intelligente dell'universo, Brahma, che gli ha dato una benedizione, e Hiranyakasipu l'ha chiesta, non era una benedizione così robetta, era una cosa fatta abbastanza bene dal punto di vista di Hiranyakasipu. Brahma aveva consentito, sapendo che comunque Krishna è onnipotente, questa era la differenza, però non era comunque qualcosa di poco conto, visto che lui aveva conquistato l'universo con i suoi poteri mistici, mandava avanti un universo, Hiranyakasipu. Eppure non c'è stato nulla che avesse potuto impedire a Narasimhadeva di manifestare la sua potenza, a Krishna di manifestare la sua potenza. Lui viene in una forma inaspettata, inimmaginabile, e anche se qualcuno, se qualche demone dovesse leggere la storia di Narasimhadeva e Hiranyakasipu in futuro e dovesse inventarsene un'altra, verrebbe con qualcos'altro Krishna, verrebbe comunque con qualcos'altro di ancor più inimmaginabile, perché questi lì la vanno avanti in eterno. Non è che arriva sempre lo stesso demone che pensa sempre, cioè può, come la Bhagavad Gita va avanti in eterno, ma cambiano le posizioni, i personaggi, così lì la vanno avanti. E se qualcuno anche dovesse aver letto e cercasse una benedizione che elude anche, credo che in termini si chiami terantropia, adesso ci la batti tanto Sarasvati, insomma c'è anche una scienza che studia, sai, insomma, i lupi mannari, queste cose qui, la fusione tra un uomo e un animale, quello che è. Se anche venisse qualcuno con un eccesso di intelligenza, come Hiranyakasipu, e volesse trovare qualche, Krishna troverebbe qualcos'altro per proteggere il suo devoto, perché non è immaginabile la sua potenza, non è perscrutabile, non è comprensibile. Questo abbiamo detto all'inizio, chi controlla i propri sensi e diventa presuntuoso, comincia a pensare di aver toccato il limite della comprensione, comincia a credere di poter conoscere, circoscrivere quello che è il possibile, e invece esiste l'impossibile per te, ma non per Krishna. Questo è il punto. Esiste l'impossibile per te, ma per Krishna non esiste l'impossibile. E per il devoto, anche per lui non esiste l'impossibile. Perché? Perché lui serve Krishna, è protetto da Krishna, è parte di Krishna, è uno strumento di Krishna. Allora l'impossibile non esiste neanche per lui, non perché presuntuosamente pensi di poter fare l'impossibile. Vediamo che la caratteristica distintiva dei devoti, dei grandi devoti, degli acharya, è proprio questa, quella di sentirsi veramente degli strumenti. Prabhupada non ha mai detto io sono un innovatore, io sono il prossimo capitolo nella diffusione della coscienza di Krishna nel mondo, cioè il suo atteggiamento è sempre stato quello di essere un servitore degli acari. Ha detto addirittura: io scrivo, ma ci sono Bhaktisiddhanta Sarasvati, Krishna come mi dettano, poi a Baladeva Vidyabhusana, insomma, cioè Govinda Bhasya. Cioè questo è l'atteggiamento. E con questa mentalità, allora uno può usufruire della misericordia di Krishna e della potenza di Krishna. Della potenza di Krishna. E a cosa serve questa potenza di Krishna? Per il devoto la prima cosa a cui la potenza di Krishna serve è a uccidere quei nemici nella propria mente, a uccidere la propria mentalità demoniaca. C'è quel verso che avevamo citato prima, Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Abbiamo Prahlad Maharaj, questo è un verso, qualche volta abbiamo dato anche la lezione su questo verso. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Avira Vir Bhava Vajrana Kavraja Damstra Karmasayam Randaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Svaha Abhayam Advayam Admani Purista Om Kshrahum. Lui, Prahlad Maharaj, questo è nel quinto canto, lui prega Narasimhadeva di distruggere la mentalità karmica che definisce demoniaca, la mentalità dell'essere, dell'avere un rapporto per avere un frutto, per avere un risultato, per avere per me, per i miei sensi. Lui questo chiede e dice che hai delle unghie come delle folgori, dei denti come delle folgori, e dice dilania proprio questa mentalità, dilania questa, perché? Perché questa mentalità è quella che è la coltura sulla quale vivono e prosperano questi sei nemici: la lussuria, l'avidità, la collera, la pazzia, l'illusione e l'invidia. Allora chiede di distruggere questo. Chi chiede a Krishna fondamentalmente questo? Chi chiede a Krishna questo? Allora è sulla strada giusta, nel senso che sta veramente cercando di avvicinarsi a Krishna. Krishna lo vede, lo capisce. Se mi chiede di distruggere questo, questi aspetti del cuore, queste caratteristiche del cuore materialista, allora sta veramente cercando di avvicinarsi a me. Poi è ovvio che uno si è attaccato al corpo fin tanto che ci si identifica in una certa qual maniera, e Prabhupada quando diede questa preghiera all'inizio la diede perché i devoti in Sankhita erano stati attaccati, per cui pregate Narasimhadeva. È ovvio che Prabhupada anche ha detto che se uno dovrebbe cercare di mantenere in vita il proprio corpo, non è che deve far rinunciato. Oh, c'è uno che mi spara, dai, spara. Capito? Spara. Cioè, quella è un'altra forma di presunzione, tanto non mi porta niente. Cioè, se non sei, ci sono anche i matti in giro, eh? Non ci sono solo le anime realizzate. Un'anima realizzata può dire, ok, sta arrivando una bomba, Krishna è la forma di una bomba. Ma uno che dice, oh, sta arrivando una bomba, Krishna, ma non è un'anima realizzata, è matto. Cioè, dovrebbe spostarsi dalla traiettoria della bomba, se riesce, o da quella del proiettile. Allora, per cui uno prega anche, generalmente uno si ricorda di Narasimhadeva quando sta lì per avere un incidente di macchina. Chi ha una foto di Narasimhadeva in macchina, alzi la mano. Tanti, vedo. Allora, perché ovviamente, cioè, e Prabhupada l'ha detto, sì, no, ci tiene al proprio corpo e vuole, spera che lo venga protetto, ma tanto alla fine il corpo non può essere protetto, per cui quello che Krishna vede, la qualità della propria preghiera, è evidenziata dalle parole di Prahlad Maharaj in Lavrita Varsha, che prega appunto Narasimhadeva di dilaniare questa mentalità. Perché Narasimhadeva è uno che ci va giù pesante, lui, e Prahlad Maharaj è uno che vuole le cose le vuole sul serio. Allora dice, con quei denti, con quelle unghie che sono come folgori, dilania questa mentalità, togli e perciò distrugge alla fine questa paura nell'esistenza materiale. Perché? Perché quando uno è ossessionato da questi nemici, quando uno è ossessionato nel cuore dalla mentalità per il frutto dell'azione, per ottenere qualcosa e non sta cercando veramente di sviluppare il proprio rapporto con Krishna, allora c'è questa paura. E uno può fare grandi stupidaggini anche solo per paura. Uno può trovarsi a prendere rifugio nella mentalità demoniaca anche solo per paura. Addirittura Indra, per paura di perdere la propria situazione nella Govardhan Lila, cioè lui si dà alla mentalità demoniaca, alla malvagità, nel cercare di far del male agli abitanti di Vrindavana. Per paura, cioè per rabbia, per paura, ma come qui mi tolgono, capito? Uno deve stare attento, per questo Maharaj prega anche, togli questa paura per l'esistenza. Lui sa che questa paura proviene dall'attitudine, dall'atteggiamento che ha preso nei confronti della vita, lui lo sa, per questo chiede di distruggere quell'atteggiamento interiore, e noi dovremmo pregare Narasimhadeva, sì, di proteggere, tutte le mamme pregano Narasimhadeva di proteggere i figli in qualche modo, tutti i padri, eccetera. Dobbiamo pregare anche di distruggere questa mentalità, fondamentalmente, che è quello che ci darà coraggio. Più questa mentalità viene distrutta, più avremo il coraggio, come ha avuto Srila Prabhupada, come ha dimostrato di avere Srila Prabhupada, come hanno gli Acharya, di portare la coscienza di Krishna, di dare in qualsiasi circostanza la coscienza di Krishna agli altri, di rimanere fermi anche di fronte, stabili, di fronte alle difficoltà, le sofferenze, le kleshas che arriveranno o dal nostro corpo o dalla mente stessa. Ci sono anche difficoltà mentali, difficoltà fisiche, le conosciamo quelle fisiche. Ma è possibile rimanere stabili e coscienti di Krishna anche di fronte a difficoltà mentali, a difficoltà fisiche, difficoltà che arriveranno dagli altri, qualcuno che vorrà farci del male, come Prahlad Maharaj sotto le grinfie di Rani e Kasipu, o difficoltà enormi determinate dai Deva, qualcosa, come succede, un terremoto, situazioni, mancanza, carenza di cibo, guerre, che ne so, quello che può succedere, epidemie, chi lo sa. Potremmo allora trovarci stabili anche in quelle circostanze, perché questo è quello che ci necessita, la stabilità di fronte alle difficoltà. È necessario, quello è il vero controllo della mente e dei sensi. Rani e Kasipu sballa, come si dice, va fuori dai gangheri. Prahlad Maharaj rimane. Prahlad Maharaj rimane. Anche in quella circostanza difficile. Perché questo è possibile solo con la protezione, la percezione della presenza del Signore. Paresanu bhavo bhakti. È solo possibile in questo modo. Solo vedendolo, solo percependone la presenza e la protezione. Questo è possibile. E questa presenza e questa protezione sono percettibili quando uno prega e costantemente lavora per distruggere i nemici del cuore, i nemici nel cuore, capito? Per attaccarsi di più a Krishna, perciò. Per controllare i propri sensi nell'attaccamento per Krishna. Questo è la soluzione. E allora, gradualmente, ma senza alcun dubbio, indubitabilmente, Krishna si manifesterà in circostanze difficili. Nella situazione difficile, Krishna verrà, si manifesterà. Che venga come Narasimhadeva, venga come Govinda, venga, dipende dalla circostanza. ma si manifesterà e aiuterà il devoto, sosterrà il devoto, anche nel dolore, nella sofferenza, nel terrore, nella paura, nel panico, nelle circostanze meno auspicabili. E Prahlad Maharaj, concludo dicendo che Prahlad Maharaj è molto caro a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada sempre parlava di Prahlad Maharaj. Se, statisticamente, se vogliamo andare a vedere chi nel Bhagavatam era menzionato da Srila Prabhupada come esempio, e vediamo ovviamente le gopis, ma Prahlad Maharaj è, se non è alla cima della lista, poco ci manca, in paragone alle gopi. Perché? Perché di questa sua incredibile, questo suo candore, unito a una perfetta consapevolezza, a una dipendenza costante da Krishna, questo è quello, è come dovremmo essere, semplici, persone semplici che dipendono da Krishna, che dipendono dagli acharya, che diventano coscienti di Krishna, che servono gli acharya con un candore, una semplicità, che li è una dipendenza totale. Se facciamo questo, allora ci guadagniamo la loro simpatia, la loro compassione, la loro misericordia, la loro protezione, e quella di Krishna va insieme automaticamente. Per cui Prahlad Maharaj è un grande esempio, non da imitare ma da seguire. E oggi, nel giorno dell'apparizione di Narasimha Deva, noi dovremmo tutti, spero, pregare Prahlad Maharaj, insieme a Narasimha Deva, di benedirci con la possibilità di Anusharanam, Anukaranam, non di imitarlo, ma di seguirne le orme, di trovarci anche noi ad essere quello che siamo, dei piccoli esseri indifesi, bisognosi costantemente della misericordia di Krishna, della sua potenza inimmaginabile, inconcepibile, nel tenerci saldi in questa esistenza materiale, terribile e travolgente. Narasimha Deva Bhagavan ki jai, Prahlad Maharaj ki jai. Allora, ci sono domande o commenti? Che bella lista. È venuto in Satya Yuga, è venuto nella sala assembleare di Indra. Lui. No, vicino quarto Giaro. No, certo, nei pianeti superiori. Sala assembleare di Indra, a meno che, non lo so, Tronchetti Provera o qualcuno abbia una sala assembleare, sì. Sono 100 anni anche per i Deva, eh? Tutti vivono 100 anni, anche Brahma vive 100 anni, ma vive 100 anni dei suoi. 100 anni dei suoi sono diversi da 100 anni dei nostri. 100 anni di Indra o Infatti Brahma cosa dice a Hiranyakasipu? Vuoi l'immortalità? La prima cosa che gli chiede è l'immortalità. Dice, francamente non ce l'ho neanche io, per cui non posso dare, perché vivo 100 anni. Altre domande? Commenti? Prego. Leggiamo i risultati del Sankirtan. Che bella lista, meravigliosa. Wow. Avevamo fatto una preghiera di riuscire a fare magari 16.000 libri questa maratona. sarebbero 4.000 libri alla settimana. Vedo che c'è possibilità. Non ci siamo ancora, ma probabilmente quasi. Vediamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devoti sono usciti in Sankirtan. Abbiamo, e spero, un giorno vorrei riuscire ad avere la possibilità, esiste già, no? Di potersi connettere wireless anche con una chiave di quelle lì, TIM o che cos'è, Telecom, quali, dare il computer ai devoti così possono, quando vanno in viaggiante, così possono seguire e la lezione e possono sentire anche la lettura dei risultati. Va bene. Allora, con 13 ma e 8 medi, Bhakta Sergio Prabhu Kijai. Con 15 ma e 50 medi, Vasudeva Datta Prabhu Kijai. Con 110 ma, Jai Parameshwara Prabhu Kijai. Haribol. E lui non parla ancora bene l'italiano, anzi, parla poco, per cui i suoi valgono doppio. Double value for Krishna. Which is count. Con 15 ma e 101 medi, Bhakta Mauro Prabhu Kijai. Haribol. Con 74 ma e 8 medi, Harideva Prabhu Kijai. Haribol. Con 33 ma e 98 medi, Samaveda Prabhu Kijai. Haribol. Con 131 ma e 13 medi, Vaijayanti Mataji Kijai. Haribol. Con 91 ma e 125 medi, Tulsi Gopi Mataji Kijai. Haribol. Con 4 ma e 307 medi, Maheja Prabhu Kijai. Haribol. Con 135 ma, 100 medi e 59 DTG, Bhakta Marco Prabhu Kijai. Haribol. È qui Marco? No, pensavo che fosse tornato, perché vedo... È rimasto a Mantova, va bene. Con 241 ma, Bhakta Giovanni Battista Prabhu Kijai. Con 298 ma, Ananda Vardhana Prabhu Kijai. Haribol. Che risultato, quasi 300 ma. Con 9 ma e 739 medi, Anaka Dunduvi Prabhu Kijai. Haribol. E con 662 ma, Chaitanya Lila Mataji Kijai. Haribol. Queste sono le vere pari opportunità, no? Di cui parlano tanto. Tutti possono servire Krishna, servire Srila Prabhupada liberamente in questo movimento. Hanno perciò questi devoti meravigliosi distribuito un totale di 1721 ma, 1659 medi, 59 BTG, per un totale di 3439 letterature di Srila Prabhupada. Sankirtan Jagya Kijai, Haribol. Radharamanji Kijai, Shishiritai Goranga Kijai, Narasingadeva Bhagavan Kijai. E speriamo che Narasingadeva li protegga sempre, li protegga sia fisicamente, ma li protegga anche da altre due cose, li protegga dal contatto, perché loro rischiano, hanno un contatto con l'energia materiale molto intenso, di andare a avere a che fare con tutte queste persone che hanno tutt'altra coscienza, tutt'altri desideri. E Prabhupada disse una volta che anche andando a predicare, anche se uno va a predicare, questo contatto un po' di scorie le lascia, per cui uno dovrebbe venire a Mayapur e ogni tanto fare proprio una, un tagliando, come si dice, purificatorio. E preghiamo che Narasimhadeva che li protegga da questo contatto e che li, l'altro punto, che li mantenga sempre umili e li protegga dal pensare di essere i fautori dell'azione, da coloro che, come pregava Brahma stesso, di non diventare orgogliosi durante la creazione. Sono sicuro che loro apprezzeranno questa preghiera da parte nostra Narasimhadeva per loro conto, con tanta gratitudine perché il Tempio ha significato, perché di questa distribuzione di libri, cioè il nostro movimento ha significato perché c'è la distribuzione di Byamgyan, conoscenza trascendentale, così come elargita da chi prova estasi sul piano spirituale più elevato, da Muktama Purusha come Srila Prabhupada. Questa letteratura, questa estasi di Prabhupada, quando tocca le persone, cambia, modifica il loro cuore, e non solo in senso di agghiata, di un avvenimento a loro insaputa, ma fa crescere in loro la consapevolezza di Krishna onnipotentemente, in virtù del desiderio di Chaitanya Mahaprabhu. Questo è quello che accade. Una valutazione materiale o materialistica, da qualsiasi punto di vista, sociologico, psicologico, economico, scientifico in genere, non potrà mai comprendere la potenza e il valore delle parole del Mukta Mahapurusha, del Mahabhagavat. Questo è incontestabile secondo gli Shastra. Per questo noi possiamo non capire anche quello che stiamo facendo o non comprenderne la portata, ma gli Acharya, Srila Prabhupada e Krishna lo sanno, e il loro programma non può subire impedimenti. Questo il vero significato di avere un tempio è di seguire le istruzioni dell'Acharya, e distribuendo questi libri e parlando di Krishna alle persone, oltre che ovviamente servire la divinità, dare prasadam e tutte queste altre attività devozionali e spirituali, è il fulcro della missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Siamo orgogliosi di questi devoti, va bene? Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Grantharaj ki jai, Narasimhadeva Bhagavan ki jai, Srinitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.